stiamo vivendo questo anno pastorale alla luce della lettera che il Vescovo ha inviato a tutte le comunità, una voce che invia, a partire proprio dal brano evangelico della risurrezione, l'incontro di Maria di Magdala con il Signore risorto. In questo anno pastorale, precisamente nel febbraio 2020, come comunità abbiamo il desiderio di recarci in Terra Santa, proprio là da dove questa voce è partita ed è stata una parola che ha corso, la parola di Dio corra tra voi, diceva San Paolo, ed è arrivata fino a noi. Ecco, vorremmo un po' tornare alla sorgente di questa parola che poi diventa una voce che invia anche noi. Come avevo già anticipato sabato e domenica scorsa, proprio per lanciare, potremmo dire, questo pellegrinaggio abbiamo Don Gianluca, che adesso ci parla, è il direttore dell'ufficio dei pellegrinaggi della nostra diocesi di Bergamo, ha una vastissima esperienza e anche testimonianza del percorso di moltissimi pellegrini della nostra diocesi e non solo nella terra di Gesù. Lo ascoltiamo.
Buonasera a tutti. Allora, non è la predica, questa sera non è la predica, perché pur essendo prete non ho gli abiti liturgici per fare la predica, ma porto un po' la testimonianza. Giuseppe il Papa chiede, ma perché non dire alla mia gente partiamo? Oggi, se voi andate in aeroporto a qualsiasi ora del giorno o della notte, l'aeroporto di Orio è pieno così, la gente continua a muoversi, ormai in modo quasi compulsivo si viaggia, si ha voglia di viaggiare, si deve andare a conoscere, il turismo è esploso, no? Rispetto a tanti settori dell'economia in crisi, il turismo non è in crisi. Ma uno che va in Terra Santa non è un turista, non va per vedere qualcosa, per, che so io, per conoscere qualcosa di nuovo. Noi diciamo che andiamo in Terra Santa innanzitutto perché siamo pellegrini. Siamo pellegrini, è diverso, eh? Il turista è quello che fa un tour, che fa un giro che può girare tutto il mondo intero. Il pellegrino, no? Il pellegrino non è che ha nel cuore il desiderio di andare in giro, ha il desiderio di incontrare qualcuno con la Q maiuscola, che è Dio. Qualcuno che innanzitutto riempia il tuo cuore di speranza. Un pellegrino si mette in marcia, si mette in cammino perché ha il desiderio di aumentare nel proprio cuore la speranza, non la conoscenza. Non per dire quando arrivi a casa, ma io oggi lì ci sono stato, di là ho visto, ho fatto 3721 fotografie, ho fatto dei video e l'ho condiviso. No, il pellegrino ha questa pretesa di dire vado perché ho bisogno di sperare di più. A me piace a volte guardare i pellegrini che accompagno, ma anche quelli che trovo in giù in Terra Santa, che in fila fanno a volte ore di fila per poter entrare nel Santo Sepolcro. Ci si mette in fila, si sta lì pian piano, poi entra nel Santo Sepolcro, pochissimi secondi, ti inginocchi, sfiori con la mano il letto funebre sul quale è stato deposto Gesù, lo baci, una preghiera e esci. Quante volte li vedo uscire con le lacrime a lui. E allora, in modo un po' provocatorio, in modo un po' ironico, dico, che cosa hai trovato dentro? Niente. È vuoto. È vuoto. È vuoto. E tu dici, io devo fare 3 ore e mezzo di viaggio, stare in giro una settimana, lontano da casa, per trovare un posto dove devo dire il sepolcro è vuoto. Sì, abbiamo bisogno. Era il Vangelo di questa sera. Credere che Gesù non è lì, che Gesù è risorto. toccare con la tua mano quella pietra e dire con tutti quelli che sono passati di lì, incominciando da Pietro, Giacomo, Giovanni, Maddalena, fino ad arrivare all'ultimo dei pellegrini, e dire: non è qui. E dov'è? Lo ritrovi qua. Lo ritrovi dentro di te. Il pellegrinaggio innanzitutto è un'esperienza che ti tocca nel profondo, ti interpella. Quando varchi la soglia del Santo del Sepolcro ti chiedi: ma perché Gesù non è qui? Perché l'hanno rubato? Hanno raccontato una barzelletta? Hanno costruito una favola? Perché non è qui? E queste cose, di solito ho notato che i pellegrini partono con le motivazioni più disparate. A volte uno parte perché sta vivendo un momento difficile nella propria vita, a volte a livello familiare. Ho accompagnato, ricordo, un papà con la propria figlia che soffriva di anoressia, situazioni matrimoniali che erano confuse, a volte gente che gli era stata diagnosticata una brutta malattia, momenti difficili. Ecco perché dico, il pellegrino non è un turista, di solito parte con un bagaglio grosso sulle spalle, pesante sulle spalle, e va in quella terra per trovare un po' di speranza. A volte qualcuno parte perché parte la moglie, il marito ci va dietro, a volte perché, sai, il gruppetto di amici, ma cosa facciamo? Andiamo per fare di quest'anno, ma sì, andiamo a vedere, poi vediamo, insomma. Anche così. Eppure sempre mi sono sentito dire alla fine, quando torniamo all'aeroporto, tutto ne è valsa la pena. Io dico sempre questa cosa: se uno vuole andare a fare le vacanze, non vai in Israele, non vai in Israele. Ci sono posti più belli di Israele che andare a fare le vacanze, ci sono spiagge molto più belle nel nostro sud Italia, ci sono luoghi. Non ci vai in Israele per fare delle vacanze semplicemente, assolutamente. Ma questa terra ha la capacità di toccare nel profondo di noi stessi. Tra l'altro, la parola pellegrino l'avevano inventata i romani, quegli odiosi romani che vivevano al tempo di Gesù, però alla fine hanno inventato tante cose belle, tra le tante cose brutte che hanno fatto, ma hanno fatto anche cose bellissime e inventato parole bellissime. La parola peregrinus erano chi? Erano tutti coloro che non erano romani. I cittadini romani si chiamavano appunto cittadini romani, tutto il resto del mondo si chiamavano peregrini, stranieri. Tu per 8 giorni ti fai straniero, ma straniero vuol dire appunto che è strano, no? Come dire? È strano a che cosa? Alle tue abitudini, al tuo mondo. Prendi un po' le distanze dal tuo mondo per 8 giorni. Ti fai straniero a che cosa? Alle tue condizioni. Quante volte in Terra Santa ho sentito dirmi questa cosa qui? Ma io a casa credevo in modo diverso. Qui mi si ribalta tutto il modo di credere. Qui il Vangelo prende corpo, la parola si mette a camminare, come diceva appunto la parola di Dio questa sera. Qui tutto sembra che acquisti luce, corpo. Andare in Terra Santa si diventa un po' straniero di noi stessi, io dico ci si destrutturalizza. Certe convinzioni sulle quali abbiamo appoggiato tutta la nostra vita scricchiolano e ne vengono fuori altre. Vuol dire ringiovanire. Andare in Terra Santa per noi non è un obbligo, non fa parte dei precetti della Chiesa, come venire a messa la domenica, confessarsi a Pasqua, a Natale, No, no, grazie a Dio noi non abbiamo l'obbligo di andare in Terra Santa, qui ce l'hanno i musulmani, andare alla Mecca. No, uno può vivere tranquillamente tutta la sua vita, essere un buonissimo cristiano senza andare in Terra Santa. Ma allora perché andare? Perché? Non lo fa per un dovere, per un'obbedienza a un precetto, a un invito della Chiesa pressante. No, lo sceglie. Infatti il parroco non può dire a febbraio tutti in Terra Santa. No, no, assolutamente. Chi vuole, chi si sente, si batte e si va in Terra Santa. Perché? Perché il pellegrinaggio deve essere un gesto d'amore, un gesto che nasce dal tuo desiderio e un gesto d'amore. I miei bisnonni, mia nonna, è di Parigi, no? È nata a Parigi, i miei bisnonni venivano da là e poi vabbè, lei si è sposata, è venuta qui, è in Italia. E ricordo quando mi capitava che aveva quasi il desiderio mia nonna di portarmi, mia mamma, di farmi conoscere dove la sua famiglia era vissuta. In casa tante volte si parlava il francese, si usavano espressioni francesi. Dicevo, ma da dove viene? Da dove viene la mia nonna? Da dove viene la mia famiglia? Da dove viene? E allora quando arrivavamo là ti raccontavano e tu capivi che cosa volevo dire. Ecco, la stessa cosa succede con la Terra Santa. Andare un po' alle radici. Gesù non è nato a Palazzina, non è nato in Marivana, non è nato a Bergamo, non è mai venuto a Roma. Ora noi gli vogliamo bene a Gesù, vogliamo bene al Vangelo, vorremmo un po' appropriarci del suo modo di pensare. Sai, se uno è nato in lontano, ragiona da lontanato, cioè il suo modo di pensare dentro il suo cuore, alla montagna. Se sei nato al mare, avrai il mare, il modo di pensare diverso. Quando il nostro vescovo Amadeo, Roberto Amadeo, è stato mandato a Savona, poveretto, ha fatto l'ingresso sulla barca, in barca è arrivato e lui ci aveva confidato: io non so leggere il mare. Era nato a Bologna, in Bergamasca. Non so leggere il mare. Perché dico questo? Perché per capire Gesù, per capire un uomo, per capire una donna, devi andare a vedere se lo ami, dove è vissuto, dove è cresciuto, dove ha giocato, dove ha parlato, dove ha sofferto, dove è morto. Quante cose si capiscono, quante cose che i libri non ti danno. I libri non ti danno. E andare in Terra Santa vuol dire andare proprio a conoscere quello, a cercare di scoprire la presenza misteriosa di Gesù dietro quelle pietre, sotto quelle pietre, su quelle strade, in quei panorami. Leggere le parabole di Gesù quando parla della pesca e leggerle sul lago. Te capisci taci l'aura che letti qui da noi? Non le avverti, non le capisci. Non avverti il profumo, la profondità, l'odore di certe cose. Nel libro del Deuteronomio c'è un passaggio, capitolo 10, 11 più o meno, nella zona, in cui Dio spiega al popolo perché deve andare nella terra promessa. È in Egitto, il popolo è schiavo, va bene, però ha da mangiare, non muoiono di fame, devono lavorare, ma grazie a Dio che c'è qualcuno che gli dà la lavorare. E a un certo punto dice: adesso ti insegno il cammino della libertà. Bellissimo. Popolo da un po' secco. E a un certo punto Dio dice: guarda, io ti porto in una terra, dove, ricordati, l'acqua viene dal cielo. E te devi dire, ma certo, da che banda la galeriana? In Egitto non è così. L'acqua arriva dalla terra, dal Nilo, porta
fecondità, fertilità.
Vieni in una terra dove tu semini il grano, ma non è detto che cresca. Non è detto che cresca, perché l'acqua dal cielo non sempre arriva. E allora devi pregare il cielo perché ti mandi l'acqua. Poi tu sei abituato che quando eri in Egitto pestavi, seminavi il grano, lo pestavi con il piede e quello cresceva. La terra dove io ti porto è mia promessa. Ma sai che cosa? L'Egitto, fertile, dove non mancava l'acqua, dove non potevi mangiare, ti ha abituato a tenere la testa bassa, a non guardare più al cielo. Ti ha fatto venire, la Bibbia dice una cosa, io soffro di cervicale e credo che qui in chiesa tanti solo soffrono di cervicale, sa cosa vuol dire? Quando vi dici c'è la dura cervice, quando senti tutto duro qui e si fa fatica ad alzare la testa, anzi se la alzi guardi la cupola dopo un po' ti gira la testa. Ecco, la terra santa è una terra che ti aiuta ad alzare gli occhi verso il cielo, a quel cielo che non guardiamo più. Andiamo al supermercato, le cose le prendiamo così, facciamo fatica alzate così addirittura, ma tutto deve essere a portata di occhi, non riusciamo più a vedere più. La terra santa è questa esperienza qui. Tutto parla del cielo, tutto parla di Dio, tutto parla di risurrezione. In questi 10 anni la diocesi di Bergamo, la chiesa di Bergamo, ha portato in Terra Santa 13.000 pellegrini. 13.000 sono tanti, 13.000 persone si sono messe in viaggio dalla nostra diocesi, dalla nostra bergamasca, per andare in quel fazzoletto di terra. Vuol dire che qualcosa ha ancora da dire. Chiudo facendovi sorridere, forse. Una domanda che mi fanno tutti è: ma andare in Terra Santa è pericoloso? Sì, è pericoloso. Perché in Terra Santa ci si può convertire. Questo è il pericolo. Il pericolo più grande è che tu parti disinvolto, un po' superficiale, un po' così, e poi in Terra Santa ti becchi un bagno di speranza, un barile, visto che ha messo vini, pinozze, barili dappertutto, il parroco, ecco, ti viene regalato un barile di speranza, e quanti tornando hanno cambiato la vita. Eh sì, quello è il vero pericolo, quello è il vero pericolo, di non tornare più me stessi. Adesso abbiamo perso, poi chiudo perché chiudo, vorrei andare ad un'altra messa. Andiamo verso il Natale, vabbè, ci siamo ancora al periodo dei mondi, per l'amor di Dio, ma inizieremo l'avvento e andiamo al Natale. Nel Vangelo di Matteo, quando i magi giungono a Betlemme, adorano Gesù, sapete tutte le vicende. E poi il testo del Vangelo di Matteo si conclude con un versetto molto profondo, molto bello, che sembra una cosa scontata, ma scontata non è, perché gli evangelisti quando scrivono lo sentono. Dice: e tre versi su in patria sua per alia via. Si sono girati, e tre versi su si sono voltati, i magi si sono voltati, sono tornati nella loro terra, ma per un'altra strada. Per un'altra strada, non per la stessa strada, un'altra strada. Andare in Terra Santa. Il Signore ci fa tornare a casa, ma ci fa trovare altre strade, che magari erano sotto il nostro naso, ma che non ce l'avevamo mai accorti, che potevamo passare, che potevamo percorrere. Io vi auguro allora a tutti, sia chi parte e a chi di esserlo. Chi parte di avere nel cuore il desiderio di fare il santo viaggio, come dicono i santi, che Dio metta nel tuo cuore il desiderio del santo viaggio, che Dio metta nel tuo cuore il desiderio di percorrere e di calpestare il suo vita. Chi resta? Perché il pellegrinaggio è fatto da chi parte e da chi resta. Chi resta deve dare il respiro della preghiera al ritmo dei passi di chi cammina. Credo che quindi la comunità cristiana, come ha detto all'inizio Don Giuseppe, è tutta coinvolta nel pellegrinaggio, per chi qui con la preghiera accompagna e per chi là cammina, per chi anche qui. Vi auguro una buona domenica, innanzitutto, e per chi parte avremo modo poi di conoscerci e di incontrarci.